Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Nicolo Vecchi e ben ritrovati con una nuova puntata di C'è di Buono. Cibo, cucina, alimentazione, cultura gastronomica, cose buone e persone che si occupano di tutto questo, le loro storie. Oggi ritroveremo un caro amico di Radio Popolare, ve lo presento tra pochissimo, vi dico soltanto che oggi parliamo di una cosa molto molto adatta al momento in cui andiamo in onda, perché parleremo del pranzo della domenica. Come e con chi ve lo svelo tra pochissimo. Prima di presentare il nostro ospite di oggi vi ricordo soltanto due cose, ovvero che se volete riascoltare questa trasmissione o le puntate precedenti, oppure volete dire ehi, mai sentito che bella la puntata di oggi di C'è di Buono su Radio Popolare, c'è la possibilità di ritrovare con i podcast tutto quanto. Andate sul sito radiopopolare.it nella sezione podcast, oppure anche sulle principali piattaforme dedicate ai podcast, cercate C'è di Buono Radio Popolare e troverete tutto quanto. Se invece volete scrivermi per proposte, suggerimenti, critiche o cose del genere, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Questa puntata di C'è di Buono vede il ritorno ai microfoni di Radio Popolare sulle nostre frequenze di un caro amico che abbiamo avuto in molte occasioni in onda, anche come collaboratore per alcune piccole rubriche nel passato. Insomma, Daniele Di Michele, in arte Don Pasta, è certamente una voce che i nostri ascoltatori conoscono molto bene e che noi stimiamo appunto da molti anni, e che da molti anni sta proseguendo nel suo percorso di racconto, elaborazione del cibo e di molte altre cose che si collegano al cibo, una narrazione e un'esplorazione sempre interessante, appassionata. E il libro di cui parliamo oggi, che parla di un viaggio sentimentale, mi sembra davvero una bella rappresentazione dello spirito con cui appunto Daniele De Michele, in arte Don Pasta, si accosta a questi argomenti. Io, come prima cosa, Daniele, ti do un grandissimo, calorosissimo bentornato a Radio Popolare.
È per me un piacere immenso, perché diciamo effettivamente era da un po' che non facevo cose, quindi non venivo nelle vostre onde.
Esatto.
E non so, forse prima mi stavi parlando di Paolo Maggioni, penso che le prime volte che ho cominciato a parlare alla Radio Popolare sia stato 15 anni fa, forse.
Esatto.
Ero un infante, diciamo.
Senti, allora, dicevo che c'è un libro che tu hai pubblicato da poco, che è stato pubblicato da poco attraverso la casa editrice Il Saggiatore, che si chiama Il pranzo della domenica e che ha come sottotitolo appunto Viaggio sentimentale nella cucina delle nonne. È un libro che prende spunto da un lavoro che tu hai fatto, da un viaggio che tu hai fatto, e che credo possa essere il punto di partenza migliore per raccontare intanto appunto come è nato il pensiero di questo libro. Quindi il passo indietro e la domanda che ti faccio è: di che viaggio stiamo parlando, Daniele?
Allora, il viaggio è un viaggio di un cinismo unico, nel senso che io avevo capito che le nonnine, se ti invitano a mangiare, ti sfondano, e quindi praticamente ho detto: senti, questa cosa qua io non me la faccio perdere, anche perché era fatta 10 anni fa, quindi potevo permettermi di fare queste follie, e andavo a casa delle nonne a mangiare.
Okay.
E questa cosa qua è successa in ogni parte d'Italia, grandi città come nelle periferie, come nelle campagne, nei porti, nei monti, con lo stesso modo di generoso di accogliere. Quindi il viaggio è un viaggio a casa delle persone, poi di fondo mi invitavano a pranzo e che io appunto ero tutto felice perché mangiavo cose, ma mangiavo cose assurde, di una bontà unica, quindi ero felice poi di fondo.
Certo, ecco, ma sono viaggi, visite, incontri che sono avvenuti nel corso del tempo, nel corso degli anni. Cioè è una testimonianza, se vogliamo, stratificata di tante cose che hai fatto nel corso del tempo, quindi non è stato un viaggio concentrato, fatto appositamente per fare questo libro.
No, 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 anche perché veramente è stato un vero viaggio in Italia, quindi comunque ci vogliono non so quanti anni per farlo, nel senso che il libro è strutturato in viaggi per regioni. Ogni regione, come sapete, è molto grande, quindi a volte ce n'è solo una, ma per, diciamo, per potere evocativo della storia, ma in ogni regione ne intervistavo diverse. Questo viaggio è cominciato nel 2013, quando cominciavo a scrivere Artusi Remix, che presentai a Radio Popolare,
sì,
in cui io raccoglievo le ricette delle nonnine, raccoglievo spesso attraverso l'aiuto dei nipoti, delle persone a me care, diciamo, che conoscevo un po' in tutta Italia. Però poi, ricevendo queste storie incredibili, io poi dicevo, vabbè, ma io devo andarla a trovare, quindi poi piano piano ho cominciato a prendere l'agenda e tutte le persone. In Artusi Remix avrò raccolto quasi 1000 ricette, quindi poi ho detto, vabbè, non riesco a farne 1000, però comunque tante ne ho fatte. E quindi mi ci è voluto, ancora adesso io continuo a girare, quindi è un viaggio perpetuo,
certo,
un never ending tour, diciamo, in cui appena io sto in un luogo ameno, nel senso strano, diverso da quello che noi ormai siamo abituati a vedere, le grandi metropoli, le cose così, io prendo e entro a casa.
Certo, mi curiosiva farti la domanda di prima, proprio perché io me lo ricordo quando, appunto, una decina d'anni fa parlammo di Artusi Remix, sempre in una trasmissione che si chiamava C'è di buono, aveva un formato radiofonico leggermente diverso, ma il programma era sempre questo. E io mi ricordo che, appunto, tu già a tempo ci raccontasti che la ricerca, il lavoro di compilazione, di archiviazione di tutte queste ricette che ti erano arrivate, ti aveva fatto venire una gran voglia di viaggiare, di andare a incontrare queste persone, queste nonnine, e quindi in fondo anche per questo prima parlavo di un libro come questo, Il pranzo della domenica, come una rappresentazione molto fedele di un tuo modo di accostarti a questi temi, a questi argomenti, e soprattutto all'idea della cucina, e all'idea di un rapporto sentimentale, e anche in parte, se vogliamo, legato alla convivialità di una volta. In fondo il titolo Il pranzo della domenica, molto adatto ad una trasmissione che va in onda la domenica intorno alle 12:30, quindi insomma non potremmo essere nel momento migliore per parlarne. L'idea del pranzo della domenica è una di quelle idee che ancora oggi ovviamente è straordinariamente coinvolgente per molti di noi, però è anche legata ad uno sguardo un po' retro, se vogliamo, a un'idea di convivialità familiare e di cucina.
Guarda, allora, proprio recentemente una giornalista molto brava, che si chiama Antonella Gaeta, mi dice, Daniele, ma che cos'è il pranzo della domenica adesso? Ci sta ricostruendo nei nuovi modi? Ed è una domanda bella, perché è chiaro che poi io ormai vivo in giro, vivo a Roma, abbiamo vissuto in Francia, giro mezzo mondo, quindi la domenica mi ritrovo un po' sperso, diciamo, a volte, no? Però la domenica è il giorno del riposo, cioè nel senso, di riposo per chiunque, cioè a parte le persone che purtroppo sono obbligate a lavorare, ahimè, ma tendenzialmente anche loro hanno un giorno di riposo. Il giorno del riposo è il giorno sacro perché tu riesci a stare con i tuoi familiari, con i tuoi figli spesso,
sì,
con i tuoi genitori, quindi questo è un momento in cui chiaramente noi, cioè quando io ero ragazzetto me ne rendevo conto fino a un certo punto della valenza della pausa, diciamo, della pausa. Adesso io mi accorgo che c'è il momento in cui abbiamo bisogno di fermare tutto e farlo con le persone care, quindi è chiaro che c'è un ricordo di me piccolo in queste tavolate gigantesche piene di cibo, di gente sorridente, però io non capivo perché la gente era sorridente. Poi piano piano adesso mi accorgo che la gente è sorridente perché è in tregua dalle mille problematiche che uno ha nella vita, no? Nel senso che possono essere tanti, il lavoro, appunto, le difficoltà, le disoccupazioni, pensiamo a Valencia in questi giorni, ci sono mille ragioni per cui uno in Palestina sta in difficoltà, e però poi c'ha un bisogno di una tregua. E la domenica, che non è tanto la domenica, questo anche il giovedì o il venerdì, è il momento in cui tu stacchi, è il momento in cui celebri la tua pausa, diciamo. E la tua pausa noi amiamo farla, penso tanti di noi, mangiando, cucinando,
certo,
con le persone care.
Un'altra delle cose che volevo provare a chiederti ha a che fare con un'altra delle parole che troviamo già nel titolo, nella copertina di questo libro appena uscito per Il Saggiatore, perché parliamo di un viaggio sentimentale nella cucina delle nonne, e queste nonne sono evidentemente un simbolo, quasi a volte anche un luogo comune che viene utilizzato anche nella narrazione intorno al cibo, la ristorazione, la cucina della nonna è un topos, a volte anche utilizzato, io credo in parte a sproposito, come semplicemente bandierina identitaria per dire qui si fanno le cose come una volta, non queste diavolerie moderne, no? A me interessa invece che con il tuo sguardo, il tuo modo di raccontare e anche di spiegare la tua visione, tu ci raccontassi per te che cosa rappresentano le nonne, appunto, come simbolo legato alla cucina.
Guarda, allora, la cosa, io sono d'accordo con te, nel senso che c'è un problema proprio di leggere che significa la parola nonna, nel senso che poi è chiaro che la parola nonna significa la parola tradizione, entrambe vanno in conflitto poi con la realtà è qualcosa che avanza e nel cibo avanza per forza di cose, no?
Certo.
Però poi c'è un fatto che era un fatto, diciamo, conoscitivo fondante per il mio modo di stare al mondo, che io guardavo la nonna e la nonna era precisa in cucina. Precisa che vuol dire? Se tu vai in una brigata, la precisione in una brigata, in un grande ristorante, la precisione è il fatto di essere perfetti, essere organizzati collettivamente, uh-huh, e che tutto sia scritto, no? Diciamo. Uh-huh. La precisione di una nonna significa semplicemente che il piatto deve essere buono. Però per loro è una sorta di missione, di missione quasi pentecostale, di missione totale.
Sì.
Il fatto che qualcuno faccia questa cosa perché sia buono, buono significa con una vera tecnica che c'è dietro, che non è la tecnica da sfoggiare, ma la tecnica anche per spesso misteriosa, perché non ti dicono niente, non puoi scoprire le dosi, non puoi scoprire i fatti, le parti. È una tecnica tramandata oralmente o tramandata nei silenzi, diciamo, nei gesti. Questo è secondo me la cosa affascinante, che loro hanno un modo di concepire la cucina che è un modo di concepire molto molto esatto.
Certo.
Ed è esatto rispetto al farlo, uh-huh, rispetto ai tempi,
sì,
rispetto alle temperature, rispetto all'approvvigionamento degli ingredienti. Loro sono radicali in questa cosa qua, ma non radicali nel senso bisogna fare come in passato, no, sono molto precisi, quindi si fa una confusione fra l'idea così, un po' romantica della nonna come qualcuno che cerca di fare le cose in tempo, e invece non ci si accorge, cioè quella nonna non sbaglia mai, ma non sbaglia mai perché mette un amore, una dedizione, una capacità di osservazione, e quindi il mio lavoro è stato di cercare di capire cosa fosse quali fossero gli strumenti cognitivi che permettessero loro di non sbagliarsi mai, e traslando dire come si può fare adesso a rendere democratico l'accesso al cibo, cioè quello che io faccio è la democrazia della conoscenza, diciamo, nella cucina, come ognuno si occupa dei suoi campi, io mi occupo in cucina, a me non interessa di dire questo è bravo o non è bravo, io voglio sapere come tante persone, il più possibile di persone, possano riuscire a mangiare bene. Se si impara quel meccanismo cognitivo, magari è possibile quindi studiare quel campo, quel dominio di conoscenza.
Nel libro, che poi insomma raccontiamo magari ancora più nello specifico, ci sono, come dicevamo, come diceva Don Pasta poco fa, 20 capitoli, che sono anche 20 regioni, 20 incontri, viaggi, ricette. c'è una cosa che mi incuriosisce e che troviamo nelle ultime pagine del libro. C'è un epilogo e poi c'è un piccolo vademecum, un manuale alla cucina delle nonne. Sono poche pagine, però molto utili, diciamo, soprattutto in un'intervista come questa, per tirare fuori alcune degli elementi che credo siano fondanti del libro. E in queste righe, ad esempio, io leggo: la ricetta non è un atto tecnico, ma un atto sociale. Nessuno inventa una ricetta, sono in tanti, in un dato luogo, che si uniscono per capire assieme come vivere meglio. Tu hai già fatto un grande lavoro, lo citavamo prima, nel 2014 con Artusi Remix, proprio nel prendere l'oggetto ricetta, quello che viene tramandato come ricetta, e poi farlo diventare qualcosa che possa stare su un libro, essere letto, consultato, applicato. Mi incuriosisce ancora di più oggi, anche per il lavoro che viene fatto all'interno del pranzo della domenica, chiederti qualcosa di più su come tu hai lavorato proprio su questo concetto che è fondamentale per chiunque di noi sia appassionato di cucina, che è quello della ricetta.
Allora, ti ringrazio, perché per me questo poi di fondo è il senso del libro. Lo accennavo un po' prima, cioè nel senso, se noi ci occupiamo, cioè personalmente io mi occupo di da sempre di cucina popolare, no? Di cucina della nonna, poi certo. Cucina della nonna, di mia nonna, cioè fa cose semplici, economiche, che il tema è che sia economica, che sia riproducibile facilmente in qualsiasi parte d'Italia, anche in luoghi più difficili dove tu possa alla fine riuscire a riprodurla. Anche nella periferia, dove è difficile trovare la mozzarella buona, dove trovare il pomodoro buono, comunque la parmigiana la puoi farla, se la fai con una moda alla fine non ti cazzi che non è con i prodotti migliori.
Sì.
E per me questo è un nodo fondamentale. A quel punto poi ti domandi, no? Cioè, in un'epoca in cui si è passato da, appunto, come dicevo, un apprendimento per suoni culturali, nel senso che quando vai dalla nonna e dici: nonna, come si fa? Lei non ti dice le dosi, no? Sei costretto a osservare, cercare, imparare, sbagliare, migliorarti, a un atto in cui qualcuno dice: questa ricetta è così e tu devi farla in questo modo perché funzioni.
Sì.
Peraltro nella pasticceria è corretto fare in questo modo, ma nel 95% dei casi della cucina popolare italiana salata non c'è, perché non c'è mai stata. Cioè, nel senso che se tu vai a vedere per esempio l'Accademia del Tortellino che ti dice esattamente com'è la ricetta, tu dici: ma questa ricetta, così come loro la dicono, è riproducibile? E se tu non hai quegli ingredienti, come fai? E ti accorgi che invece quasi in nessun caso tu puoi riprodurre la ricetta esattamente come è scritta, per mille ragioni: perché non stai in quel luogo, perché non trovi buoni ingredienti, perché sei in America e vuoi farla, perché pensi ai tuoi avi, non so, per tante ragioni, non c'hai i soldi per comprare tutti gli ingredienti disponibili. Allora che fai? E mi sono detto: che succede quando c'è una situazione di emergenza? Ma la cucina italiana è sempre stata una cucina di emergenza, e quindi ho detto: ma la ricetta come nasce? Se uno pensa a un piatto di Bottura, sa che Bottura si è inventato in quel modo, Bottura te lo dice perché è un grande artista, un grande cuoco, e te la fa e te la spiega magari, o magari manco te la spiega. Però se uno va a vedere le migliaia di ricette italiane, è possibile che c'è sempre qualcuno che l'abbia inventato? La domanda mia era questa, cioè se tu c'hai... Ci sono tracciati di nascite di ricette. Noi sappiamo come è nato il risotto alla milanese, sappiamo come è nato il tortellino, sappiamo come è nato le orecchiette con la rape, non lo sappiamo di fondo, non c'è un trattato. Si parla della pizza quando è nata, si parla della carbonara, perché sono cose più recenti,
sì.
Ma noi non sappiamo come sono nati il 95% delle ricette italiane. Quindi che succede? Quindi o elaboriamo che c'è un fatto storico e c'è una persona specifica che l'ha fatta, oppure invece sarebbe, secondo me, più consono pensare che in una situazione di emergenza collettiva, che era il Salento nel 700-800, in cui c'hai le fave, c'hai le cicorie, c'hai l'olio, che fai? Ti inventi fave e cicorie con l'olio, e te lo inventi per approssimazione, per tracce E quindi mi sono detto, ma è una supposizione, però una supposizione partendo dall'idea che non ci sono supposizioni alternative, nessuno si è messo a pensare qual è la genesi di una ricetta. Sì. Io ho detto, vabbè, pensiamo che cosa possa essere la genesi di una ricetta. E quindi ho detto, vabbè, magari è stato così, che stavano in un paese e c'hanno le fave, c'hanno le cicorie, c'hanno le cose, dicevo, come si può fare per farla, pensarla, migliorarla? C'è qualcuno che l'ha inventata? No, non ci sono tracce che qualcuno ha detto questo, io ho inventato. È la stessa cosa del calzone del canto,
Sì.
Se tu vai a vedere il problema fondamentale dell'origine di canti popolari, è la stessa cosa, cioè qualcuno l'ha inventata, l'Odissea stessa, Omero si è arrogato il diritto di cose, ma non si sa neanche se Omero sia mai nato.
Certo, 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 assolutamente.
È la stessa cosa delle ricette, quindi la cosa affascinante è lasciamo pensare che questa cosa sia riproducibile perché sia no copyright, cioè non c'è nessuno, e quindi questo è il gioco che poi fa scopa, diciamo, è divertente, perché se uno va a pensare come per esempio funzioni Linux adesso, come abbia funzionato nella democrazia della nuova tecnologia, probabilmente certo. Funziona allo stesso modo.
20 capitoli per questo pranzo della domenica, questo viaggio sentimentale nella cucina delle nonne. Si va dalla Marinetta in Emilia Romagna, Enrica in Puglia, la Bruna in Liguria e via così. Evidentemente il gioco è molto semplice, Daniele, visto che non possiamo raccontarle tutti questi viaggi, e soprattutto è bello secondo me per i nostri ascoltatori poter diventare lettori e scoprirli loro viaggiando con te, però una fotografia di uno di questi viaggi ti chiedo di sceglierla, anche se so che hai amato tutte le nonne, tutti i nonni che hai raccontato, che hai messo in questo libro.
Te lo dico anche con un po' di emozione, nel senso che poi molte persone di queste non ci sono più.
Sì.
Quindi sono dei ricordi per me fondamentali. Però vi racconto la Lombardia, visto che stiamo,
giusto.
In Lombardia, perché fu un viaggio, peraltro un viaggio pluriennale, nel senso che appunto io la Lombardia la frequento da molto, da Milano, dalle mie feste milanesi a Leoncavallo, peraltro ne farò una. Adesso farò due presentazioni a Milano prossimamente, una da Zozà e una a Porta della Trema. Per me la Lombardia è stato sempre un luogo affascinante, perché era l'opposto di me, cioè il Salento è il luogo conosciuto, noi siamo addetti al tempo libero, siamo dei cazzoni, mentre la Lombardia è la produttività. E però poi mi sono accorto lentamente, studiando tanto Dario Fo, studiando Olmi, studiando Gianni Mura, Veronelli, che invece la Lombardia era uno dei luoghi più complessi da analizzare, complessi perché tanto quanto era il luogo dell'emancipazione dell'essere umano attraverso il lavoro, tanto quanto era lo studio di questo lavoro spesso faticoso. E quindi ho incontrato delle persone che non hanno creduto a una Lombardia padana o a una Lombardia ultra efficiente degli aperitivi, ma hanno creduto alla Lombardia di provincia, che era il luogo anche della mezzadria. E quindi ho incontrato delle persone eccezionali in Valtellina, sul lago di Como, una signora che faceva il formaggio sulle montagne del lago di Como. E poi due incontri che per me sono stati fondamentali. Il primo è stato Lino Maga. Lino Maga era certo. Il primo vignaiolo anarchico, il primo vignaiolo naturale,
sì.
Ante litteram, diciamo, perché lo faceva negli anni 70, con un processo per 20 anni fatto contro il Ministero dell'Agricoltura, che cercava di cacciarlo perché era naturale, appunto. E lui era il preferito da Gianni Brera, da Pertini. E mi raccontò tutta la storia, quindi io capii in un certo senso che c'era un conflitto perenne fra due Lombardie, e al punto che poi se qualcuno di voi ha visto I Villani, che è questo sì. Mio film sul mondo rurale, che si trova su RaiPlay, c'è questo ritratto di Lino Maga, che è un ritratto vocale, nel senso che lui è la voce narrante del film. E poi c'è questa storia strampalata che è sul tortello zucca e poi il tortello amaro, che è nel sud della Lombardia, fra Mantova e Castelgoffredo, in cui io incontrai questa sorta di bomba atomica che è la sagra del tortello amaro, che è diventata un'istituzione, diciamo, per quella zona lì, perché hanno riscoperto questa erba amara che stava per perdersi nella città delle calze di Collao. E praticamente Luciana, che era la capa di questa sagra, mi fa questo tortello amaro e mi racconta la Lombardia che quasi non c'è più e che loro fanno rinascere. Quindi per me è uno degli incontri, delle amicizie più sacre che ho da quando ho cominciato questo viaggio, forse anche per questo, nel senso che per me poi la ricerca non ha confini, è proprio la Lombardia che è proprio il contrario di quello che io sono, dove dentro non ci sono industrie, non ci sono fabbriche, non ci sono soldi e tutto, e invece poi mi ritrovo in quel luogo e mi sento a casa, anche perché mi trattano come un nipotino, poi, diciamo.
Il pranzo della domenica, viaggio sentimentale nella cucina delle nonne, è il libro di cui abbiamo parlato oggi qui a C'è di Buono con Don Pasta, e il libro è stato appena pubblicato da Il Saggiatore, costa 18 euro, 200 pagine. Daniele, è sempre un piacere, è un po' una festa chiacchierare con te, e quindi in qualsiasi momento sai che sei sempre il benvenuto, e soprattutto spero anche per tutti gli appassionati di cucina, del tuo modo di raccontarla, che ci siano poi tante altre occasioni per godere del tuo lavoro e del tuo racconto. Grazie davvero, un abbraccio enorme.
Grazie, un saluto da Radio Popolare. Ciao.
Abbiamo parlato di un pranzo della domenica che per voi magari sta per iniziare, per noi invece finisce adesso, ma C'è di Buono vi dà appuntamento a domenica prossima, dalle 12.30 alle 13, sempre sulle frequenze di Radio Popolare, e quando volete voi ci sono i podcast. Io vi ringrazio per l'ascolto, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao da Nicola Vecchia.